nights. Oh. Approaching a time that is classic. I hear maidens call. Approaching a time that is drastic. Standing with her backs to the
9:34, eccoci di nuovo in diretta e siamo in collegamento con Federico, con cui, come vi anticipavo, andremo a commentare i recenti attacchi, le anticipazioni che ci arrivano rispetto ai nuovi attacchi in corso da parte di questo governo a persone e comunità trans, a partire da, appunto, dicevo, le anticipazioni che ci arrivano rispetto a questo tavolo tecnico sui percorsi di affermazione di genere. Innanzitutto grazie mille, Fede, per essere qui in diretta con noi. Grazie, ci senti?
Sì, grazie a te per questa possibilità. Sì, diciamo che appunto le notizie non ci sorprendono particolarmente, nel senso che per adesso si parla soltanto di un'indiscrezione che appunto è stata pubblicata sul giornale, in cui si parla, diciamo, di due punti principali. Il primo è la redazione di una sorta di non si capisce bene se lista, se quasi seconda, diciamo, si vuole fare una lista di un qualche tipo delle persone trans che attraversano centri privati e pubblici. Appunto, non sono stati dati dettagli, quindi potrebbe di fatto essere qualcosa di simile a quello che c'è già come fascicoli sanitari, o potrebbe essere effettivamente una seconda, cioè una lista a parte che riguarda soltanto le persone trans. Questo sarebbe invece molto grave e molto anche simile a una schedatura. E invece, per quanto riguarda il secondo punto, è stata l'introduzione, almeno la volontà di introdurre, 5 visite psichiatriche minime per poter accedere ai percorsi di affermazione. Questo appunto sia nei centri pubblici che privati, e quindi di fatto patologizzando e psichiatrizzando ancora di più l'esistenza trans, fondamentalmente. Queste appunto non sono le uniche misure che sono state prese, che verrebbero prese finora. Tra l'altro, appunto, devono comunque essere confermate entro fine aprile. Si avranno dei dettagli delle conferme a fine aprile, con una relazione del Ministro della Salute. E appunto non è una grande novità, nel senso che lo scorso maggio è stato istituito questo tavolo di 29 esperti, in cui ci sono molti provita e quasi tutti, direi, e La Rocella e Schillaci, ma non c'è un'associazione di persone trans, non ci sono persone trans, quindi di fatto si decide sui corpi delle persone trans senza le persone trans.
Certo, grazie infatti per questo quadro sul tavolo. Ora infatti ti chiederei anche di dirci qualcosa in più su quello che è la situazione più in generale in Italia, però appunto interessante iniziare ad approfondire quelli che potrebbero essere i risultati di questo tavolo. Come dicevi, riprendo anche da un articolo apparso su Domani, c'è anche Domani spiega bene come questo tavolo, creato nel maggio 2024, ha lo scopo, e così viene chiamato, di lavorare su protocolli e linee guida per l'accesso ai percorsi di affermazione di genere delle giovani persone trans e non binarie. Entro fino aprile, come dicevi, arriverà questa prima relazione. E oltre a quello che già citavi come elementi da attenzionare, volevamo chiederti di darci appunto un po' di contesto rispetto a qual è la situazione in Italia rispetto all'accesso, ma soprattutto immagino alle barriere rispetto ai percorsi.
Sì, già diciamo che la situazione è abbastanza critica. Di base il pubblico, come in realtà per tutto il sistema sanitario, è abbastanza intasato, è bloccato. E quello che appunto teoricamente una persona trans può fare, dovrebbe fare per accedere ai percorsi di affermazione è innanzitutto fare un percorso psicologico con diciamo il personale del centro che prende la persona in carico, e percorso che dura solitamente minimo 6 mesi, se sono particolarmente pignoli cioè può durare anni, e in cui la persona viene fondamentalmente tenuta in stallo aspettando che qualcosa si sblocchi. E dopo questo si può accedere a delle visite endocrinologiche sempre con altri specialisti del centro, e vengono prodotte 2 relazioni, una psicologica e una endocrinologica. E poi con questo finalmente si può accedere alla terapia ormonale. Già di base parliamo di tempi veramente tanto lunghi, e molte persone sono costrette a rivolgersi per questo al privato, che comunque costa tantissimo, inizia anche questo a essere pieno perché ci sono tante persone che vengono prese in carico. E per la rettifica anagrafica appunto anche lì è un processo lunghissimo, nel senso che bisogna fondamentalmente, cioè si è nelle mani del giudice con cui si ha l'udienza, che decide secondo nessun criterio, cioè nel senso un po' per come gira lui, se la persona gli sembra abbastanza trans o meno, e eventualmente tra l'altro può anche nominare la CTU, un consulente tecnico d'ufficio, che quindi dovrà con cui la persona si dovrà consultare, dovrà, cioè anche lì qualcosa di assolutamente pesante, in cui dovrà raccontare la propria vita, la propria esperienza, per appunto una seconda volta convincere della propria identità, che è qualcosa di assolutamente assurdo. Come dicevo appunto, questo già è complicato, ma è ancora più complicato perché i tempi sono più lunghi, e perché adesso in questo contesto sembra che ci sia un irrigidimento da vari fronti, sia i centri tendono anche a essere molto meno disponibili, a essere molto meno a fare molti più problemi, anche appunto inutili, alle persone che vogliono iniziare dei percorsi, sia appunto le rettifiche, ad esempio questo. Cioè, per mia esperienza personale, se si è fatto un percorso nel privato è fondamentalmente impossibile accedere alla rettifica anagrafica, bisogna necessariamente passare dal pubblico, e quindi è sempre un loop, nel senso che bisogna aspettare dei tempi veramente, veramente lunghi, per qualcosa che riguarda ovviamente, cioè, la salute, non dei capricci, i documenti che sono, non lo so, cose basilari che dovrebbero essere scontate.
Certo, di diritto. Volevamo anche chiederti poi, insomma, cioè non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo, ma anche chiederti un po' come si è mossa, come si sta muovendo la comunità, le comunità trans in Italia rispetto appunto a questi passi indietro che si stanno facendo in una situazione che descrivevi già non essere per nulla facile, per nulla garantita di diritto per l'appunto, e quindi chiederti il tipo di di risposte, di alleanze. Mi viene da dire anche che sicuramente un attacco, anche queste anticipazioni che ci arrivano, sarà quindi un attacco abbastanza in linea con quello che è la posizione di questo governo, lo ricordavi anche tu, in relazione ai provvita, in relazione comunque al controllo dei corpi più in generale, di una politica che passa attraverso quei corpi, no, per riaffermare alcune idee mediche, bioetiche che insomma che gli sono care. Quindi ti volevo chiedere anche un po' più in generale, oltre alle risposte alle resistenze, quali sono anche forme di alleanze che vedete, se ne avete parlato, e lasciarti un po' la parola su questi spunti.
Sì, grazie. In generale, diciamo che quello in cui più mi ritrovo non è, diciamo, l'associazionismo più istituzionale, in cui vengono coinvolti i partiti politici che alla fine ne approfittano per mettersi in mostra, per definirsi inclusivi, quando appunto semplicemente, secondo me, anche il concetto di inclusività non dovrebbe esistere, perché ammette che ci sia qualcosa che comunque è escludibile o più escludibile rispetto ad altro. Secondo me la risposta è una, come per tutte le lotte, una resistenza dal basso, che non sia solo quella della comunità trans, ma che sia una rete di persone che riconoscono una persona comune. Mi viene anche appunto da pensare a tutte le misure che in questo periodo sono state anche intraprese contro appunto l'aborto. Quindi sicuramente è anche importante avere spazio nelle altre lotte, negli altri ambienti compagni, e poter essere inclusi nei processi decisionali. Spesso, cioè anche per esperienza, in molti collettivi, in molti movimenti, abbiamo difficoltà a sia frequentarli per un discorso di perché non ci sentiamo al sicuro, non sentiamo di poter vivere serenamente quello spazio, sia perché appunto non si viene ascoltati, non si viene dato rilievo a quello che è alla nostra posizione. E oltre a questo, spesso ritroviamo appunto anche le cosiddette TERF, che sono un termine che indica femministe radicali trans escludenti, che appunto sono presenti in tanti anche ambienti compagni e che rendono questi ambienti infrequentabili per le persone trans. Quindi sì, la resistenza che cioè quello che adesso si sta muovendo e che appunto di cui, diciamo, con cui mi sto muovendo anch'io, nel senso che io sto frequentando e che sto vivendo, e cercare di fare di formare una rete di mutuo aiuto tra persone trans su vari fronti, sia come ascolto, sia in modo più fisico, magari accompagnamento anche, sia di resistenza politica, di consapevolezza politica, di capire cosa fare, come agire, non farsi trovare impreparati. E a questo proposito, appunto, al Gabrio, che è centro sociale in via Miglio, si sta riunendo una rete di mutuo aiuto trans, si riunisce più o meno ogni 2 settimane e stiamo ancora tentando di capire appunto su che forma dare a questa rete, e come lavorare su più fronti, perché ci sono tanti fronti su cui lavorare, e anche banalmente appunto l'informarsi e il filtrare tutte le informazioni, ciò che avviene in Italia e nel mondo, e che sta accadendo alla comunità, perché è appunto una situazione internazionale.
Grazie mille Federico, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no anticipo che appunto abbiamo anche un contributo che ci arriva da Roma, per appunto avere anche un'altra voce su questi temi, ma appunto vuoi aggiungere qualcosa?
Ma sì, solo appunto rispetto a quello che dicevo, questa situazione, cioè l'attacco alle persone trans non sta avvenendo solo in Italia, è una situazione più ampia. Ci sono stati anche diversi provvedimenti, direi molti, anche in Argentina, in America, in Ungheria, tutti più o meno sullo stesso filone, quindi l'attacco prima alle persone minorenni, ai percorsi di affermazione per le persone minorenni e poi in realtà la generalizzazione anche agli adulti banalmente. L'ordine esecutivo che è stato firmato da Trump poco tempo fa nega vieta alle donne trans di poter accedere agli sport femminili. Quindi è qualcosa che si sta muovendo tutto insieme e sembra appunto che ci sia anche un fronte comune purtroppo da questo punto di vista.
Certo, grazie, grazie mille per averlo ricordato e appunto noi parlavamo anche prima della diretta andando appunto a ricordare quella che è stata la sentenza di ieri della Corte Suprema a Londra e appunto che di fatto è un gravissimo attacco a tutte le persone e comunità trans. Grazie mille Federico per essere stato qua per questa diretta e a risentirci e appunto ora, se vuoi rimanere con noi, volevo mandare anche un contributo audio che ci arriva da Leone di NUDM Roma, di Nona di Meno Roma, e che anche appunto va ad evidenziare altri aspetti di cui, insomma, su cui ha riflettuto, di cui hanno discusso, che ritenevo interessanti per appunto, vedere come si sta un po' iniziando a muovere la discussione di fronte a questo tavolo a livello nazionale.
Grazie mille, ci ascolterò volentieri.
Grazie a te. E quindi mandiamo questi contributi audio, sono, vedrete, 5-6 minuti di audio in totale per appunto andare a completare, il quadro.
Ciao Maria, ciao a chi ci ascolta e innanzitutto grazie per questo spazio. Allora io cercherò di aggiungere un pezzettino e inizierei innanzitutto dal, diciamo, contestualizzare ciò di cui stiamo parlando in un clima generale di attacchi di questo governo, ma non solo, proprio in un clima di politica globale, di neoconservatorismo che stiamo vedendo, perché comunque gli attacchi alle persone trans non riguardano solo le persone trans, ma non solamente perché sono contestualizzati in altri tipi di attacchi, ma proprio perché le persone trans sono un po' il grimaldello e persone che in questo momento stanno avendo visibilità anche un po', diciamo, per certi versi non voluta e forse in risposta anche a una maggiore visibilità che hanno avuto negli ultimi anni, ma solo perché sono le persone che di più e in modo forse più plateale violano in qualche modo le rigide norme di genere, assegnazioni di genere e binarismi. Di genere e questo viene in qualche modo patologizzato e quindi appunto diciamo sono un po' il terreno sul quale si sta giocando in realtà una stretta patriarcale e uno schema di relazioni visto secondo appunto un'ottica patriarcale che poi è molto più largo di questo. Penso solo ad esempio alla sentenza che è uscita della Corte Suprema degli UK, giusto appunto oggi che registro questo audio, dove viene definita la definizione di donna nell'Equality Act secondo una visione biologica, quindi coloro che sono assegnate femmine alla nascita. E questa cosa appunto riguarda ovviamente le persone trans, in particolar modo le donne trans che non potranno usufruire di questa protezione antidiscriminatoria sulla base di sesso. Poi nell'Equality Act è anche prevista la protezione antidiscriminatoria per coloro che fanno un percorso di affermazione di genere, ma intanto questa definizione è una definizione che viaggia molto su una base ideologica, ovvero il definire che cosa sia una donna e che cosa no. E questo riguarda sicuramente le persone trans che vengono escluse da questa definizione, ma anche tanto la visione che si ha delle donne. Che cosa vuol dire effettivamente definire le donne su una base esclusivamente biologica, e questo per dire che appunto la questione trans non riguarda solo le persone trans, perché poi riguarda gli attacchi in generale a quelli che sono dei ruoli di genere che paiono essere più mobili e minacciare quindi un ordine prestabilito. Per quanto invece riguarda, diciamo, uno stringimento di lente riguardo questo governo, il tavolo e l'approccio che ha, ovviamente è molto necessario situare questo e quello che sta succedendo in termini di lotta sul come vedere il mondo e quindi appunto sulla visione, e quindi di messa critica effettivamente di che cosa vuol dire, per esempio, bioetica nel momento in cui il comitato di bioetica è nominato dallo stesso governo che porta questo tavolo, e sappiamo essere, per esempio, appunto un tavolo molto poco tecnico e molto politico. Cosa mettere in campo in termini di risposte e resistenza? Beh, sicuramente è molto importante, almeno appunto nelle nostre assemblee abbiamo parlato molto e abbiamo anche visto di quanto sia importante agire su più livelli, come d'altronde anche il femminismo e il transfemminismo ci insegnano, ovvero da un lato parlarne nelle assemblee, creare delle alleanze, non sulla linea dell'emergenza, ma proprio come una forma di alternativa all'esistente, quindi intanto farci trovare pronte se in futuro andrà peggio, d'altro canto invece non aspettare che vada peggio, quindi non farci prendere dal panico e quindi dalla linea dell'emergenzialità, ma sfruttare questa, passami il termine, diciamo, occasione, proprio per creare già delle trame e delle reti alternative che funzionano, sia che le cose rimangono così, sia che le cose vanno meglio e sia che le cose vanno peggio, ovvero comunque dare delle alternative, visto che in questo caso specifico i percorsi di affermazione di genere sono comunque sempre storicamente molto complicati. E d'altro canto invece è molto importante agire a livello micro e quindi a livello proprio di relazioni personali quotidiane, quindi nell'ambito, penso ad esempio della scuola, delle carriere alias o nell'ambito della salute, dell'accesso alla salute per le persone trans, o nell'ambito dell'antiviolenza, quindi non pensare che appunto le piccole cose quotidiane che si possono fare siano inutili, perché penso ad esempio a noi a Roma. Abbiamo avuto un problema con una farmacia ospedaliera per l'erogazione di ormoni, proprio perché questo clima politico legittima chi già aveva un po' storceva un po' il naso, ma magari non agiva o comunque non parlava, no? E invece ora si sente molto più legittimato o legittimata a poter effettivamente esprimere le proprie opinioni o addirittura agire e mettere i bastoni tra le ruote alle persone trans. E noi siamo riuscite a risolvere questa situazione solo grazie a compagne che lavorano in questi ambienti e hanno creato una rete momentanea e pronta a far fronte a questo tipo di necessità. E quindi penso, non pensiamo che le piccole cose che possiamo fare nel quotidiano, negli ambienti di lavoro e con le nostre, per esempio, conoscenze che non vengono magari direttamente dalla politica, siano inutili. È molto importante agire a livello micro.